Ricordati, o Padre, della tua misericordia. Santifica e proteggi sempre questa tua famiglia per la quale il Cristo tuo Figlio inaugurò nel suo sangue il mistero pasquale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 52, dal versetto 13 fino al versetto 12 del capitolo 53. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto, è diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo. Così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato ai nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo. Sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Parola di Dio.
Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. In te, Signore, mi sono rifugiato,
accettare. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Ma io confido in te, Signore, dico tu sei il mio Dio. I miei giorni sono nelle tue mani, liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori.
Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito.
Sul tuo servo fa splendere il tuo volto, salvami per la tua misericordia. Siate forti, rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore.
Padre, nelle tue
dalla lettera agli Ebrei, capitolo 4, versetti 14, 16, 5, 7, 9. Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Cristo, infatti, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio.
Passione di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Giovanni. Dopo aver detto queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda il traditore conosceva quel luogo, perché spesso Gesù si era trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei, con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro:
chi cercate?
Gli risposero:
Gesù.
Disse loro Gesù:
sono io.
Vi era con loro anche Giuda il traditore. Appena disse loro: sono io, indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo:
chi cercate?
Risposero:
Gesù.
Gesù replicò:
vi ho detto sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano.
Perché si compisse la parola che gli aveva detto: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro:
rimetti la spada nel fodero. Il calice che il Padre mi ha dato non dovrò berlo?
Allora i soldati, con il comandante e le guardie dei giudei, catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. Egli, infatti, era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai giudei: è conveniente che un solo uomo muoia per il popolo. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro: egli rispose:
non lo so.
Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. Gesù gli rispose:
io ho parlato al mondo apertamente. Ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio dove tutti i giudei si riuniscono e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto.
Appena detto questo, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: gli rispose Gesù:
se ho parlato male, dimostrami dov'è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?
Allora Anna lo mandò con le mani legate a Caifa, il sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero: egli lo negò e disse: ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: gli risposero: allora Pilato disse loro: gli risposero i giudei: così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: Gesù rispose:
dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me?
Pilato disse: rispose Gesù:
il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di quaggiù.
Allora Pilato gli disse:
dunque,
rispose Gesù:
tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce.
Gli dice Pilato: E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro:
io non trovo il tuo nome.
Allora essi gridarono di nuovo: Barabba era un brigante. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: e gli davano schiaffi. Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora, e Pilato disse loro: come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono. Disse loro Pilato: gli risposero i giudei: all'udire queste parole Pilato ebbe ancora più paura. Entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù:
di dove sei?
Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato:
non sai
che ho il potere di mettere in croce. Gli rispose Gesù:
tu non avresti alcun potere su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande.
Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà, ma i giudei gridarono: udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale nel luogo chiamato Litostroto, in ebraico Gabbatà. Era la parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: ma quelli gridarono:
via, via.
Disse loro Pilato: risposero i capi dei sacerdoti:
non abbiamo altro.
Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Era scritta in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato:
non scrivere il re dei giudei, ma
costui
ha detto: io sono il re dei giudei.
Rispose Pilato:
quello che ho scritto.
I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: così si compiva la scrittura che dice: si sono divisi tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero così. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre:
donna, ecco tuo figlio.
Poi disse al discepolo:
ecco tua madre.
E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse:
ho sete.
Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse:
è compiuto.
E chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli insieme ad aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della parasceve dei giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. Parola del Signore.
In questa pausa consideriamo una parola della lettera agli Ebrei. La liturgia, con il canto del Christus, accosta questa lettura della lettera agli Ebrei al testo di Filippesi 2, su cui abbiamo già detto qualche cosa, che abbiamo già meditato un giorno delle palme. Vediamo che in questo testo, in particolare il capitolo 5, i versetti 8 e 9, 7, 8 e 9, vediamo che anche per l'autore della lettera agli Ebrei, come per Paolo, come per l'inno, ecco, dei Filippesi, al centro dello sguardo sul significato della morte di Gesù c'è l'ubbidienza. Il testo dei Filippesi dice che si umiliò facendosi ubbidiente, cioè l'umiliazione che lì viene sottolineata consiste in questo farsi ubbidiente fino alla morte. E anche qui, come vediamo, imparò l'ubbidienza. L'autore delle lettere agli Ebrei dice la stessa cosa, aggiungendo da una prospettiva anche diversa, aggiungendo che l'ubbidienza la imparò dalle cose che patì. Non penso che l'autore pensi che prima era disubbidiente, ma indica il fatto che, come dice nel contesto, Dio lo ha reso capace, lo ha completato, lo ha formato, perché fosse poi capace, perché diventasse sommo sacerdote, perché fosse capace. E per questo era necessario che imparasse quello che ancora non sapeva in questo modo, cioè l'ubbidienza. Qui l'ubbidienza dalle cose che patì. L'ubbidienza è legata alla sofferenza. Questo è un grosso mistero in tutta la Bibbia. Però, ripeto, al centro c'è questa visione. L'ubbidienza, forse molti ritengono, forse spontaneamente anche noi, leggendo questo testo, pensiamo al Getsemani. È possibile, forse è molto probabile, che l'autore abbia in mente questo momento, soprattutto tenendo conto del versetto 7, di ciò che precede. Nei giorni della sua vita terrena, cioè nei giorni della sua carne, cioè della sua esistenza terrena, offrì a Dio, sembra suggerire come sacerdote, ma non era un sacerdote aronitico, ha offerto a Dio preghiere e suppliche accompagnate dalla sofferenza, da forti grida e lacrime, e fu esaudito. Quel testo, queste espressioni così ardite, così affascinanti, fanno pensare alle Getsemani, effettivamente, dove l'ubbidienza di Gesù è presentata come una sottomissione a un'altra volontà, diversa dalla sua, non contraria alla sua, perché tutto il Vangelo mostra che Gesù ha sempre avuto questa intenzione di fare la volontà del Padre, però diversa dalla sua, e in questo momento in tensione con la sua. I Vangeli sottolineano questo aspetto: non la mia ma la tua volontà, se è possibile passi da me questo calice. Ecco, questo rapporto fra questo testo e Getsemani è abitualmente, ecco, sottolineato. La seconda cosa che volevo sottolineare qui è il mistero che si apre per il fatto che l'autore non riesce a dire questo se non aggiungendo: pur essendo figlio. Questo non è lontano dal testo dei Filippesi, neppure questo. E questo mostra che c'è un dato profondo. Anche nell'inno dei Filippesi si dice che, almeno come l'abbiamo suggerito, che non si parla dell'incarnazione, ma si parla del comportamento di Gesù. E si dice che, pur essendo di condizione divina, oppure l'altra espressione, il fatto che era uguale a Dio, pur essendo così, si umiliò facendosi ubbidiente. Questo crea una forte tensione. L'autore ha bisogno di dire che Gesù imparò l'ubbidienza, ma non può non dire pur essendo figlio. E l'autore, per quel che riguarda l'autore delle lettere agli Ebrei, a differenza dell'inno ai Filippesi, il titolo, la qualifica, diciamo, divina, è quella di figlio. Ne ha parlato nel primo capitolo soprattutto. Tutto il primo capitolo gira attorno alla differenza e alla qualità del nome. A chi Dio ha mai detto tu sei mio figlio? Per quel che riguarda invece l'inno, questo nome viene attribuito con la risurrezione ed è quello di Kyrios, di Signore. Però ambedue i testi sottolineano questo aspetto che io sento come l'apertura a un mistero, pur essendo figlio. E questo mistero non è solo, è il mistero della sofferenza, questo in tutta la Bibbia c'è, e della morte, no? Tutta la Bibbia ha questo problema, ha questo mistero, non pensiamo a Giobbe, ma è tutta la scrittura, perché confronta la situazione della creatura con la bontà di Dio e la sua fedeltà e la sua onnipotenza. E allora come si spiega la sofferenza e la morte? Qui si parla quindi poi del peccato, eccetera. Ma questo non spiega tutto, perché vediamo nella scrittura che rimane l'interrogativo. Ecco, quello che vorrevo suggerire, almeno come lo sento io, è che questo interrogativo, e questo lo penso da molti anni, soprattutto nel contatto con i morenti, questo interrogativo non è sciolto dalla croce di Gesù, al contrario, aumenta ancora di più. Pur essendo figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che patì, e ciò che patì è la morte. Pur essendo figlio, ebbe bisogno di imparare questo. Pur essendo figlio. Non è solo un mistero, però. Non scioglie il mistero della sofferenza. La croce di Gesù non lo scioglie. In un certo senso l'aumenta. Ma è un'immensa parola di consolazione per chi crede. Questo mistero resta, ma la consapevolezza qui, o la confessione che chi patisce è il figlio, crea una comunione con tutti quelli che patiscono credendo in lui. Non chiarisce il mistero, ma dice una parola che è più grande di un chiarimento, che è quella della consolazione. Naturalmente questa tensione è stata sempre sentita. Questo è uno dei testi che ha creato molti problemi, ecco, agli teologi, e che poi anche nei secoli successivi, ecco, è stato richiamato, ma è stato risolto, in particolare per quel che riguarda Gesù, con una delle possibili, diciamo, proposte o soluzioni, che è quella delle due nature, che è diventata per noi il testo di riferimento, naturalmente, perché questo, ecco, col Concilio di Calcedonia in particolare, ma siamo già molto avanti, siamo nel V secolo, no? Quindi Però anche quello ha dei limiti. Questo testo va al di là. Perché ha dei limiti? Perché suggerendo che uno, Gesù ha patito solo in quanto uomo, perché il testo si fonda sull'assunto filosofico che Dio non può patire, no? Dio non può patire. L'assunto filosofico indiscusso, la filosofia greca, eccetera. E se Dio non può patire, allora è chiaro che ha patito solo l'uomo, però cioè, ci sono dei limiti, perché Dio siamo... Dio non può patire, siamo sicuri. E qui si dice molto di più, si dice una parola che è estremamente consonante, almeno per me, cioè che il figlio, ecco, ha dovuto imparare attraverso i patimenti. E poi l'ultima cosa, dice il valore immenso di questo modo di pensare a Gesù, alla sua morte, quando anche qui dice è divenuto in questo modo causa di salvezza eterna. Il testo dei Filippesi anche egli dice una cosa immensa: per questo Dio lo ha esaltato, per questo motivo, dando un valore immenso, anche questo in modo molto ardito, a quello che Gesù, alla scelta di Gesù, a questa ubbidienza assolutamente dipendente dalla sua volontà. E ha imparato l'ubbidienza e per questo è diventato causa di salvezza. Quindi è una cosa grandissima che da un lato è piena di mistero e dall'altro piena di consolazione, di conforto.